abbiamo letto alcuni testi che riguardano la risurrezione scritti da autori antichi del primo e del secondo secolo. E abbiamo visto che tra questi testi un notevole gruppo di documenti, quelli cristiani, dicono che Gesù è risorto. Però in questi stessi documenti ci sono, quanto ai fatti, convergenze di fondo, ma anche notevoli divergenze e contraddizioni. E poi abbiamo visto altri documenti, di solito ebraici, che dicono che i cristiani hanno rubato il cadavere di Gesù e hanno ingannato la gente dicendo che Gesù era risorto. Ora, queste due testimonianze sono contraddittorie. O è vera l'una o è vera l'altra. E a questo punto noi siamo poi chiamati a dare un giudizio sulla storicità o meno di questi racconti. Ma quale delle due è vera? I casi sono soltanto due. O è la comunità cristiana che più o meno in buona fede racconta la risurrezione, che non è successa, anche perché la risurrezione è una cosa difficile da accettare, non capita mica tutti i giorni, o dunque la comunità che inventa più o meno in buona fede la risurrezione, o è la risurrezione, fatto reale, che ricompone la comunità che si era dispersa, secondo i documenti cristiani, dopo l'arresto e la morte di Gesù, e questa comunità poi va in giro a predicare la risurrezione, le sue conseguenze, e da questa predicazione sorgono i Vangeli. Ora, tutti i vari studiosi lungo i secoli sono d'accordo nel dire che dietro i nostri Vangeli ci sono delle tradizioni orali, più o meno elaborate dalla comunità cristiana. Ma il vero problema sta a monte, e cioè dietro queste tradizioni c'è un fatto o c'è solo una comunità? È uno squisito problema storico di causa e di effetto. È la risurrezione che produce la comunità che poi la racconta, o è la comunità cristiana che racconta la risurrezione, dà origine a tradizioni orali e poi nascono i Vangeli? I vari studiosi che nei secoli hanno affrontato e interpretato questo problema si schierano in due categorie: o la risurrezione è solo un racconto, o la risurrezione è anche un fatto reale. A quest'ultimo gruppo appartengono gli studiosi che chiamiamo della scuola tradizionale, cioè quel gruppo di cattolici, ortodossi, numerosi protestanti, gli anglicani, che dicono il fatto è successo, il fatto è reale, mentre all'altro gruppo ci sono parecchie sfumature. C'è il gruppo degli ebrei che dice la risurrezione non è successa, i cristiani la raccontano, ma sono in mala fede, almeno alcuni sono in mala fede, perché hanno rubato il cadavere e poi hanno ingannato la gente. Questa interpretazione così detta, così esposta, è molto chiara, c'è poco da discutere. L'unico problema è che non si hanno documenti se non la tradizione ebraica, però è pur sempre una tradizione. Viceversa, c'è un altro gruppo di pensatori che dice: ma resta difficile spiegare la mala fede degli apostoli, visto che quasi tutti, almeno tutti quelli di cui possediamo notizie storiche sicure, hanno dato la vita per la loro convinzione. Non si gioca la vita su un inganno in mala fede. E a questo punto allora dobbiamo concludere che questi apostoli erano in buona fede. Eppure, nonostante la loro buona fede, la risurrezione non è successa. Dunque si sono ingannati. Siccome questo è il caso più difficile da illustrare, da pensare, da chiarire, allora vogliamo fermarci proprio su questo caso, e cioè I primi cristiani, le prime comunità cristiane erano in buona fede e tuttavia si sono sbagliati perché la risurrezione non è successa. Siccome la risurrezione è una cosa eccezionalmente difficile da accettare, e allora diciamo che si sono sbagliate, le prime comunità si sono sbagliate. E qui i gruppi di pensatori si dividono ancora in due. C'è un primo gruppo che dice: gli apostoli, i primissimi cristiani, si sono sbagliati perché hanno interpretato male certe esperienze che hanno fatto. E allora, per esempio, hanno trovato sì un sepolcro vuoto, ma non era quello di Gesù. Hanno sbagliato sepolcro, pur per cui sono in buona fede nel raccontare che il sepolcro è vuoto, ma non era quello di Gesù. Oppure qualcuno dice: ma siete sicuri che Gesù fosse morto? Per cui qualcuno interpreta che Gesù sulla croce è svenuto. Poi l'han creduto morto e allora hanno sepolto Gesù col permesso di Pilato, ma poi Gesù nel fresco del sepolcro è rinvenuto. È vero che contro questa ipotesi c'è il colpo di lancia al costato, ma questi autori dicono: l'unico Vangelo che racconta il colpo di lancia al costato è Giovanni. E secondo questi autori, che spiegherò poi perché si chiamano razionalisti, Giovanni era un Vangelo tardivo, scritto verso gli anni 120-150, siccome si sapeva che gli romani usavano dare il colpo di lancia al costato, questo autore ha immaginato che sia stato dato a Gesù il colpo di lancia proprio per rispondere all'obiezione di morte apparente. Ma poi il terzo punto più delicato è proprio il punto delle apparizioni. E qui questi razionalisti si sbizzarriscono. Ma prima di vedere come si sono sbizzarriti a trovare spiegazioni, vediamo come è sorta quest'idea razionalistica. Questi studiosi sono sorti verso l'inizio del 1700, o meglio, sono sorti nella seconda metà del 1600. Il fondatore involontario di questa scuola è un certo Reimarus, che ha scritto circa 4.000 pagine di quaderno proprio cercando di proporre per tutti i miracoli di Gesù una interpretazione, una spiegazione razionale. Ma questi 4.000 fogli di quaderno sono rimasti fermi lì nella biblioteca di Wolfenbüttel e nessuno li aveva trovati e pubblicati. Verso la metà del 1700, un certo Strauss, che era anche lui bibliotecario di questa città di Wolfenbüttel, trova questi quaderni, li pubblica e così vengono a confermare questi quaderni un clima che si era già diffuso dopo l'entusiasmo legato al sorgere della scienza. Vi ricordo che Galileo è morto nel 1642. Ci fu un momento di incertezza e poi ci fu un grande entusiasmo per la scienza. E si arriva a dire: la scienza è in grado di spiegare tutto. I razionalisti dicono: la ragione umana è sovrana ed è in grado di spiegare tutto. I miracoli, che erano presentati come eccezioni alle leggi della natura, sono soltanto dovuti alla credulità popolare, alla stupidità popolare che beve tutto, ma noi adesso che abbiamo la scienza sappiamo che il miracolo è impossibile. Dunque non è successo. Però i Vangeli raccontano miracoli e allora questi razionalisti dicono: certo, i miracoli hanno una spiegazione nella credulità popolare. E a questo proposito prendono tutti i miracoli dei Vangeli e cercano di dare ad essi una spiegazione razionale. Per questo questi studiosi si chiamano razionalisti. Vi leggerei una breve citazione di Reimarus che dice: l'unico miracolo di Dio è la creazione, ulteriori miracoli sono impossibili perché sarebbero correzioni o mutamenti ad un'opera che per essere uscita dalle mani di Dio deve considerarsi perfetta. Dio non può volere che l'immutabile conservazione del mondo nella sua totalità. Quindi, se i miracoli sono impossibili, scusate, è impossibile anche una rivelazione soprannaturale che sarebbe essa stessa un miracolo. Ed ecco allora che questi pensatori usano soltanto la loro ragione. Prendiamo un esempio per vedere come spiegano le cose. Prendiamo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma non è possibile, dicono, che i pani e i pesci si possano moltiplicare, perché una legge scientifica, quella di Lavoisier, dice: nulla si crea e nulla si distrugge. E a questo punto dunque i miracoli sono impossibili, in particolare questa moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma com'è che i Vangeli la raccontano? E per di più gli evangelisti, notate bene, sono in buona fede nel raccontare. La risposta dei razionalisti è semplice: Gesù era un finissimo psicologo, si accorgeva che la gente pendeva dalle sue labbra e allora una volta ha voluto fare una bella improvvisata. Ha detto il giorno prima ad un panettiere: porta là in quel casotto abbandonato là vicino al lago, diciamo qualche mezzo quintale di pane. Poi ha detto a un pescivendolo: domani mattina porta là in quel casotto abbandonato, diciamo qualche chilo di pesce, non so, non molti, E poi Gesù, siccome era un predicatore itinerante, andava in giro per le strade, invitava la gente ad ascoltarlo. Così, nel camminare, Gesù ha portato i suoi ascoltatori là dove aveva fatto portare i pani e i pesci, e ha fatto in modo che venisse mezzogiorno avanzato. E a questo punto dice: gente, ora avete fame, no? Bene, offro io pani e pesce a volontà. È vero che i Vangeli dicono 5.000 persone, senza contare le donne e i bambini, vabbè, ma non esageriamo, 5.000 persone è difficile valutare, anche oggi i giornalisti sbagliano nel valutare il numero delle persone, figurarsi in antico. E poi questo episodio, passando di bocca in bocca, ha aumentato il numero delle persone, e questo fatto naturale, questa bella idea di Gesù, è diventata la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Con lo stesso spirito, i razionalisti hanno cercato di spiegare sia la morte di Gesù dicendo che era una morte apparente, sia il sepolcro vuoto dicendo che le donne hanno sbagliato sepolcro, ma soprattutto hanno cercato di spiegare le apparizioni. E allora ecco le risposte che i razionalisti hanno dato a questo problema. Prima di tutto, gli apostoli hanno sì raccontato di aver visto Gesù risorto. In realtà non era Gesù, era un sosia, era un suo gemello, perché così sappiamo dai Vangeli che c'è un certo Tommaso detto Didimo. Didimo vuol dire gemello, ma gemello di chi? Chiaro, gemello di Gesù, no? Allora c'era questo gemello, e hanno visto il gemello, era perfettamente uguale, e hanno creduto che fosse Gesù, e così si è bloccata la credenza dei popoli. Oppure c'è stata una visione soggettiva degli apostoli, per esempio una allucinazione collettiva, oppure l'amore intenso che hanno portato verso Gesù, oppure qualche fenomeno parapsicologico, oppure ancora l'ipnosi, e hanno ipnotizzato, qualcuno aveva doti ipnotiche particolari, ha pensato intensamente Gesù, ha ipnotizzato tutti gli altri e così tutti hanno creduto di vedere Gesù. Oppure ancora l'amore intenso portato verso Gesù ha creato un po' di fantasia e ha creato un'illusione. Vorrei leggervi a questo proposito un bel testo, un po' lungo ma bello, di Renan, uno dei maestri del razionalismo. dice: Giuseppe e Nicodemo seppellirono il cadavere di Gesù al modo ebreo, cioè avviluppandolo in un lenzuolo con mirra ed aloe. Le donne di Galilea erano presenti e certo con grida e pianti accompagnavano il rito. Notate che Renan scriveva queste cose verso gli anni 1860-70. Non era stato ancora scelto il luogo dove deporre definitivamente il cadavere. Inoltre il trasporto avrebbe potuto prolungarsi fino ad ora tale da produrre una violazione del sabato, e i discepoli osservavano ancora coscienziosamente le prescrizioni della legge giudaica. Fu dunque deciso di riporlo entro una sepoltura provvisoria. In un giardino lì presso vi era una tomba di fresco scavata nella rupe, che non aveva mai servito. Apparteneva probabilmente a qualche affiliato. Le grotte sepolcrali, quando sono destinate a un solo cadavere, consistevano in uno stanzino in fondo al quale una nicchia scavata nella parete e al di sopra foggiata ad arco indicava il posto del cadavere. Siccome questa grotta era incavata nel fianco di rupi inclinate, si entrava a pie pari. Si chiudeva l'ingresso con una pietra molto difficile da rimuovere. Giuseppe e Nicodemo depositarono Gesù nella cavità e, rotolata una pietra all'entrata, si proposero di ritornarvi per dargli una più convenevole sepoltura. Ma il giorno dopo, essendo un sabato solenne, il lavoro fu differito al giorno successivo. Dopo aver attentamente osservato come il corpo fosse deposto, le donne si ritirarono e spesero il rimanente della sera in nuovi preparativi per l'imbalsamazione della salma. Il sabato tutti riposarono. La domenica mattina le donne si recarono di buon'ora al sepolcro. Prima fu Maria la Maddalena. La pietra dell'apertura era spostata e il corpo non era più nel luogo dove era stato riposto. Nel medesimo tempo, in mezzo alle comunità cristiane, si diffusero le voci più strane. Il grido «Egli è risorto» sorse tra i discepoli come un lampo. A tanto l'amore persuase facilmente di prestar fede. Che cosa era avvenuto? Esamineremo questo punto narrando la storia degli Apostoli e indagheremo l'origine delle leggende relative alla risurrezione. La vita di Gesù finisce per lo storico con il suo ultimo sospiro, ma nel cuore dei discepoli e di alcune devote amiche egli aveva lasciato una tale orma di sé che per varie settimane fu vivente e consolatore per essi. Era stato rapito il suo corpo? L'entusiasmo sempre credulo fece sorgere più tardi quell'insieme di racconti con i quali si cercò di stabilire la fede nella risurrezione? Mancandoci documenti contraddittori, lo ignoreremo sempre. Notiamo tuttavia che la forte immaginazione di Maria di Magdala ebbe in questa circostanza una parte capitale. Potenza divina dell'amore. Momenti sacri in cui la passione di una allucinata risuscita un Dio al mondo. Ecco sostanzialmente le idee di questi pensatori. Riassumendo, prima affermazione, il miracolo è impossibile perché è contro le leggi scientifiche. Secondo, la risurrezione è un miracolo, dunque impossibile. Terzo, i miracoli dei Vangeli, e in particolare la risurrezione, si spiegano attraverso spiegazioni naturali e non soprannaturali. In questo caso le spiegazioni naturali sono: le donne e i discepoli si sono sbagliati. Hanno avuto certe esperienze, l'esperienza di Gesù morto, l'esperienza del sepolcro trovato vuoto e l'esperienza delle apparizioni di Gesù. Ma queste esperienze sono senza fondamento. Perché? perché Gesù non era veramente morto, ma si trattava di morte apparente. Il sepolcro era sì vuoto, ma non era il sepolcro di Gesù. Quella zona di sepolcri ce ne sono tanti. Terzo, Gesù non è risorto, ma si sono sbagliati. Allucinazione, parapsicologia, sosia, gemello, amore intenso portato a Gesù. Queste sono le spiegazioni che hanno dato gli studiosi della scuola critica. Quale fu il risultato? Hanno spopolato le chiese, soprattutto in Germania, ma anche in Francia. Questi studiosi, in gran parte erano professori di università, sono riusciti a influire su molta gente e molta gente ha smesso di credere. E allora, soprattutto i protestanti, soprattutto i pastori protestanti, vedendo crollare il loro numero dei loro fedeli, sono corsi ai ripari e hanno cercato di rispondere alla loro maniera a questi studiosi razionalisti. In particolare occorre citare il nome di Harnack come razionalista, professore di università, libero pensatore. Ora, Harnack si è servito della sua ragione per dimostrare, si fa per dire, che Gesù non è risorto. Ma questi autori protestanti, soprattutto, hanno cercato di percorrere una strada che distruggesse le tesi di Harnack, non potendole distruggere coi documenti scientifici, perché giova ricordare che documenti storici non ce n'è né a favore della risurrezione né contro la risurrezione, per cui si potranno sempre portare delle belle lucubrazioni, ma mai dei dati, se non si vuol credere alla testimonianza degli apostoli. Allora questi autori non hanno portato delle testimonianze di documenti contro Harnack, perché tanto non concludevano niente, ma hanno percorso un'altra strada. Questi autori protestanti sono convinti, sulla scia del pensiero di Lutero, che l'uomo, dopo il peccato originale, è intrinsecamente corrotto. E a questa corruzione non sfugge neppure la sua ragione, la quale da sola, senza la grazia di Dio, è incapace di raggiungere la verità. Solo la fede, intesa come affidarsi unicamente a Dio, può condurre alla verità. Ne consegue che c'è un conflitto insanabile fra ragione e fede. Ciò che la ragione, che è guasta, giudica assurdo, per la fede è vero. Se la ragione, Harnack e i razionalisti usavano la ragione, arriva a dire la risurrezione è assurda, dunque non è successa, la fede, che è opposta alla ragione, dice la ragione è vera. In questo modo, se anche Harnack avesse scritto dei libri ancora più documentati, ancora più scientifici, ma sempre usando la ragione, non avrebbe fatto altro che confermare la tesi che la risurrezione, razionalmente assurda, è dal punto di vista della fede assolutamente vera. Perché? Perché secondo questi autori la fede cristiana non si fonda sulla risurrezione, ma la fede cristiana si fonda su se stessa. È un affidarsi a Dio senza alcun appoggio della ragione. Questa allora come risposta ai razionalisti, ma al positivo questi autori si sono messi ad analizzare i Vangeli e hanno concluso prima di tutto che la buona fede degli apostoli è fuori di dubbio. Non si spiega come questa gente sia morta per la loro convinzione. Poi la possibilità di una allucinazione collettiva, di un errore, è poco probabile, perché erano in tanti ad aver visto in particolare le apparizioni e in ambienti e in circostanze diverse. E allora questi autori, non volendo ammettere il fatto reale della risurrezione, ricorrono ad una spiegazione che chiamerò mitica, che si chiama mitica e che cercherò di spiegare. Ecco in cosa consiste. dicono essi, in tutte le lingue esistono dei modi di dire, cioè delle parole che non vanno capite alla lettera, ma vanno intese in senso figurato. Per esempio, in italiano, io dico ti ho detto mille volte che, quel mille non è un numero reale, è un modo per dire tante. Oppure se io dico il capo ufficio è un orso, non intendo dire che è un plantigrado, ma avete capito tutti benissimo cosa intendo dire in italiano. Ora, questi modi di dire non sono traducibili da una lingua all'altra. Vi faccio un esempio che prendo dall'inglese. Io in inglese posso dire it's raining cats and dogs, cioè sta piovendo, traduco alla lettera, gatti e cani. Ora, se io traduco alla lettera questa frase, un italiano è tentato di dire miracolo, a Londra piovevano gatti e cani ieri. E per di più, se qualche giornalista italiano che non sa bene l'inglese telefona a qualche suo collega di Londra e dice ma scusa, è vero che ieri piovevano gatti e cani? E il giornalista dice ma certo che piovevano gatti e cani, perché il giornalista inglese capisce pioveva catinelle. E allora il giornalista italiano scrive ieri a Londra una canea, una gattea, non so, un miagolio, un abbaiare, cani e gatti che piovono, miracolo, si azzuffano giù. Capite che traducendo alla lettera c'è rischio di fraintendimenti. E allora questi studiosi hanno applicato questi dati del linguaggio alla risurrezione, ma non solo, l'hanno applicato a tutti i Vangeli. Per esempio, prendiamo di nuovo l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Questi autori dicono e va bene, non è possibile che Gesù abbia moltiplicato i pani e i pesci, e se poi anche è successo, fortunati quelli che li hanno mangiati, ma a noi oggi cosa interessa sapere che Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci? Se fosse veramente Dio, tolga la fame oggi a tutta la gente che ha fame, allora poi crederemo. Ma gli evangelisti raccontano questo particolare dei pani e dei pesci perché? Perché il pane è l'alimento base della nutrizione in Palestina. E allora, come il pane è l'elemento base della nutrizione del corpo, così la parola di Dio per l'ebreo è l'alimento base della nutrizione dello spirito. Dire che Gesù ha moltiplicato i pani è un modo simbolico per dire Gesù ha moltiplicato la parola di Dio. Allora i Vangeli non sono da prendere in senso storico reale, ma sono da prendere come dei miti, come dei simboli. Si parla di oggetti reali, ma si intende dire qualcos'altro che non è di tipo constatabile, tangibile. Si esprimono in forme materiali dei concetti spirituali. Ecco il concetto di mito. E questa realtà della risurrezione viene appunto interpretata come un mito. Perché? Dunque, noi abbiamo visto che gli apostoli hanno predicato che Gesù è risorto. Ma in che lingua hanno predicato che Gesù è risorto? E la risposta è chiara. Nei documenti che abbiamo noi, in greco. Ma originariamente in che lingua hanno predicato? E la risposta è altrettanto chiara: hanno predicato in ebraico, in aramaico, in una lingua dunque semitica, che è molto diversa dalla lingua greca in cui sono giunti a noi i Vangeli. Dunque gli apostoli hanno predicato in una lingua, ma nei Vangeli ci è giunta la traduzione in lingua greca. Ora, si sa che gli antichi traducevano alla lettera. Ne abbiamo avuto un esempio a proposito della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo dice trasmisi a voi in primo luogo ciò che anche ho ricevuto, che, e di qui in là abbiamo un testo tradotto alla lettera, Cristo morì sui peccati nostri secondo le scritture, e che fu sepolto, e che è stato destato il giorno il terzo secondo le scritture, che apparve a Chefa poi ai dodici. Questa è una traduzione alla lettera da una lingua semita in greco. ma allora, nel tradurre da una lingua all'altra, è possibile che si comprenda male ciò che gli apostoli volevano dire in forma simbolica, i cristiani greci hanno capito in forma reale. Vorrei fare un esempio. Nella parabola del figliuol prodigo, dove protagonista però è il padre misericordioso, c'è scritto in Luca questa frase: quando torna il figliuol prodigo, torna a casa, il padre lo accoglie, gli corre incontro e poi gli fa la festa, gli mette l'anello al dito, cioè gli ridà la firma sul blocchetto degli assegni, e poi arriva il fratello maggiore e non vuole entrare perché ha saputo che c'era la festa per questo fratello minore che si era sperperato tutti gli averi che il padre gli aveva dato. E allora il padre esce fuori e dice: ma figlio, tutte le cose mie sono tue. E invece era ben giusto far festa perché questo tuo fratello era morto ed è risorto, era perduto e si è ritrovato. Ora è chiaro che in questa parabola nessuno leggerà alla lettera morto e risorto, tutti leggeranno era come se fosse morto, era morto alla famiglia e ora è come se fosse risorto. Dunque morire e risorgere possono avere anche altri significati nella letteratura ebraica. E così i greci hanno capito in forma storica quello che in ebraico era semplicemente un modo di dire. È vero che gli apostoli hanno detto Gesù è risorto, ma intendevano dire un'altra cosa. E che cosa intendevano dire gli apostoli con la frase Gesù è risorto? Secondo Rudolf Bultmann, che è uno di questi autori della scuola mitica, essi intendevano dire: Dio ci interpella a credere. Dio ci propone un assurdo. L'assurdo è la risurrezione di Gesù. Ci interpella a rinunciare al nostro cervello per aderire a Lui e accettare per vero, con atto di fede, quello che il nostro cervello direbbe che è assurdo. Il discorso del cristianesimo sarebbe tutto qui: rinuncia alla tua ragione e per chiederti la rinuncia alla tua ragione ti propongo un irrazionale per la ragione, e cioè la risurrezione di Gesù, non successa, ma sicuramente vera per la fede. Un altro autore di questa scuola mitica, Willy Marxen, invece propone un'altra interpretazione. Dice: con la frase Gesù è risorto, gli apostoli volevano dire la causa di Gesù continua. Gesù non è risorto in sé, Gesù è risorto in noi, è rivissuto in noi. In altre parole, gli apostoli quel venerdì sera sono andati a dormire delusi, amareggiati, stanchi. Gesù li aveva un po' imbrogliati, non credevano più in Gesù. Nella notte è successo un miracolo, ma un miracolo dentro gli apostoli, e cioè noi lo faremo rivivere. La causa di Gesù continuerà, Lui rivive in noi. Anziché dire però Lui rivive in noi, hanno detto Gesù è risorto. Ora, a questa impostazione si possono fare molte critiche che vedremo a suo tempo, ma una cosa si deve dire: questi autori si sono proposti di demitizzare tutti i Vangeli, cioè di riportarli alle primitive origini, non per quello che dicono, ma per quello che volevano dire. Allora, se dobbiamo fare una sintesi per mettere d'accordo, per capire meglio, queste due scuole, forse si può dire così: per la scuola critica e per la scuola mitica la risurrezione non è successa, oppure non è importante sapere se è successa. Di fronte ai testi, ai documenti che la raccontano, gli studiosi delle due scuole affermano che c'è stato un errore di interpretazione, un errore in buona fede, certo, ma comunque sempre un errore, e questo errore per la scuola critica è stato nella prima comunità cristiana, cioè negli apostoli, che hanno interpretato male certi fatti che hanno visto. Hanno visto Gesù morto, ma non era morto. Hanno visto una tomba vuota, ma non era quella di Gesù. Hanno visto delle apparizioni, ma erano allucinazioni, insomma, si sono sbagliati. Per la scuola mitica, invece, l'errore è stato nella seconda comunità cristiana, cioè i greci, che hanno interpretato male certi modi di dire ebraici o aramaici. Hanno interpretato alla lettera delle frasi che non dovevano essere interpretate alla lettera. Ecco così le due scuole. E aggiungendo e completando, la scuola che abbiamo chiamato della tradizione invece risponde e dice, insomma, perché arzigogolare tanto sui Vangeli? Prendiamoli nel senso più ovvio. Questa gente era della gente normale. E perché andare a supporre la malafede in persone che poi danno la vita? Quanto poi alla scuola critica, ma insomma, siete poi sicuri che la ragione possa spiegare tutto? E poi, soprattutto, dovreste spiegare razionalmente due cose. Primo, come riparta la comunità cristiana dopo la catastrofe del Venerdì Santo. E secondo, come sia possibile, presso degli ebrei così attenti al monoteismo, divinizzare Gesù di Nazareth. Noi, a distanza di poco tempo dai dati del Nuovo Testamento, abbiamo già la prova che Gesù è ritenuto Dio. Ora gli ebrei non sono riusciti a divinizzare Abramo, Mosè, Elia, Eliseo e tanti altri. Come riescono a divinizzare Gesù? Togliete pure i miracoli, ma facciamo notare che miracoli nell'Antico Testamento, miracoli simili a quelli di Gesù, li ha compiuti anche Elia ed Eliseo, non magari tanti quanti Gesù, ma anche Elia moltiplica la farina e l'olio, anche Elia fa risorgere un morto, anche Eliseo guarisce dalla lebbra Nahman di Siria. Dunque Gesù non ha fatto altro che fare quello che hanno già fatto altri nell'Antico Testamento. E però gli ebrei non dicono che Elia o Eliseo sono Dio? Bene, nel giro di poco tempo questi cristiani riescono a divinizzare Gesù? Questo va spiegato. E infine, l'obiezione alla scuola mitica. Ma, e come fate a dire che i primi cristiani volevano dire una cosa mentre poi i greci ne hanno capito un'altra, con la testimonianza di Paolo, che era un cristiano ebreo ma di cultura greca, quindi sapeva perfettamente la lingua ebraica perché l'ha imparata a Gerusalemme, l'ha studiata, era un rabbino, un maestro della legge e conosceva per nascita la lingua greca. Ora Paolo dice: apparve a più di 500 fratelli in una volta sola, la maggior parte dei quali vive ancora, mentre alcuni sono morti. Ma non si fa così anche oggi per provare un fatto? Ma allora questa cosiddetta interpretazione mitica scricchiola un po', perché Paolo, conoscitore dell'ebraico e del greco, sta invece dicendo che realmente Gesù è risorto. E poi questa scuola ancora non riesce a spiegare come sia stato possibile che nell'ambiente ebraico sorga il concetto di un Dio incarnato. Per gli ebrei Dio sta in cielo. Dio non si sporca le mani con l'uomo. Dio dal cielo controlla tutto, ma un Dio che si incarna è veramente qualche cosa di assurdo nel pensiero ebraico. E come mai invece i cristiani dicono questo? Quindi qui non c'è soltanto un racconto di fatti che possono essere interpretati in forma mitica. Qui c'è l'affermazione di una cosa colossale nel pensiero ebraico, di un Dio che si incarna. E questo non è una cosa che si riesca ad accettare, ma non dico facilmente, non si riesce per niente ad accettare nella cultura ebraica. Ecco come dunque rispondono questi studiosi della scuola tradizionale alle obiezioni della scuola degli ebrei, che dicono gli apostoli hanno inventato in malafede la risurrezione. Le risposte che danno alla scuola critica: gli apostoli si sono sbagliati in buona fede. Le risposte che danno alla scuola mitica: la seconda comunità cristiana ha capito male certe frasi che suonavano in un modo e le hanno interpretate in un altro. Ecco, ci siamo fatti adesso il quadro di tutte queste risposte e così siamo pronti per arrivare ad una nostra risposta personale, cioè faremo nella prossima conversazione la trattazione sull'atto di fede. Abbiamo gli elementi per poter adesso arrivare ad un dunque nostro personale, facendovi presente però che sono solo due le possibilità: o Gesù è veramente risorto o Gesù non è risorto. Per di più, inoltre, a livello soggettivo è possibile una terza possibilità, che è il dubbio. Ma ho dei buoni argomenti per il sì o dei buoni argomenti per il no, ma non riesco a decidermi da quale parte schierarmi. Ecco allora che c'è spazio per la trattazione che faremo nella prossima conversazione sull'atto di fede. Grazie a tutti voi per la vostra pazienza e a risentirci.